Sia lodato Gesù Cristo. Sapeste quanto sono contento di stare con voi. E non solo perché c'è la Madonna, ma anche perché ci siete voi. Perché ci sono i miei confratelli e ci siete voi. Perché insieme noi facciamo uno. Vedete, nel Vangelo, quando io mi sono messo a ho letto questo Vangelo, sono rimasto un po' stupito, perché qui dice, è il versetto 21, è il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, ed è Giovanni che dopo aver fatto un lungo discorso ai discepoli, ora parla, è una preghiera, è la cosiddetta preghiera sacerdotale. Gesù si rivolge al Padre e prega per noi preti, prega per noi che abbiamo il dovere, il compito di proseguire la sua presenza tra voi. Prega per voi tutti che facciamo parte dello stesso corpo. E allora dice, io prego non per questi solo, ma anche per quelli che crederanno mediante la loro parola, quindi per voi che dovete credere attraverso la parola di noi sacerdoti, perché tutti siano una sola cosa. No, non è una cosa sola. Il testo greco, che è quello originale, dice uno, perché voi siete uno, e lo ripete 5 volte, proprio per farlo entrare nella testa. Però il problema è che noi non siamo abituati molto alla simbologia dei numeri, perché vedete, la Bibbia, fin dalla prima parola della Bibbia, fin dal primo versetto, ci insegna che i numeri non servono solo per contare, ma servono anche per capire e per interpretare. Difatti, quando Dio crea la prima giornata, alla fine dice, fu la prima, il primo giorno, e poi dice, giorno 1, non dice primo giorno, poi il secondo giorno dirà giorno secondo, giorno terzo, giorno quarto, ma perché dice giorno 1 in ebraico, che poi viene tradotto uguale anche in greco? Perché dice questo? Perché in quel momento ha creato il tempo, ha creato la misura del tempo che sono i numeri, e quindi i numeri, che oggi vengono utilizzati soprattutto per gli affari, servono anche per capire la vita, per capire la nostra fede. Difatti uno vuol dire Dio, e allora qui semplicemente sta dicendo Gesù. Io prego perché attraverso la predicazione dei miei successori voi diventiate uno, cioè se io faccio uno più uno più uno sono 3, ma se io faccio uno per uno divento Dio. Sì, del resto San Paolo lo dice, sarete dei, e non ci sta facendo un complimento, è la nostra vocazione. Noi siamo nati per essere con Dio, per essere in Lui la meraviglia di Dio. Vedete, i numeri, mi fermo solo un minuto, hanno questa simbologia. Uno è Dio, 3 è la Trinità, però è anche il costituto fondamentale dell'essere umano, che è spirito, anima e corpo, ma è anche il costituto fondamentale dell'universo. E qui mi fermo, perché per gli ebrei poi ci sono 78 nuove forme di interpretazione. Ma dopo il 3 c'è il 6. Nel libro della Genesi si dice che Dio creò l'uomo il 6° giorno e poi si riposò. 6 vuol dire incompleto, quindi l'uomo è completo solo quando ci aggiunge il giorno del riposo, cioè il giorno di Dio. Ecco il valore per noi, per gli ebrei il sabato, per noi la domenica, perché fa parte della nostra vita e diventa 7, la pienezza. Poi c'è l'8, l'8 è la risurrezione di Gesù, ma è anche il battesimo che ci fa rinascere. E poi io mi sono detto, ma perché? Quando si parla della novena, sono 9. Boh, allora mi sono detto, probabilmente perché Quando Maria ha raccolto i discepoli dopo l'ascensione ed è rimasta con loro, tra il giovedì dell'ascensione e il giorno della Pentecoste, che poi era la festa delle tende, una bellissima festa, la festa del ringraziamento per le messe ottenute, no? Per i frutti della terra, erano 9 giorni. No, erano 8 più 1. Perché il 9 è sempre 8 più 1, cioè la perfezione in Cristo più qualcosa in più. E questo qualcosa in più ce lo dobbiamo mettere noi. E questa sera ce lo dobbiamo mettere. Altrimenti la novena non è un rito, è il nostro contributo a ciò che Dio ha già fatto totalmente. E in quel momento c'era Maria. E io amo pensare, e la Madonna è contenta, me l'ha fatto capire, che lei vuole essere questo ultimo giorno, l'uno, in quell'uno ci siamo noi e lei è con noi. Quindi noi facciamo la novena alla Madonna, no, camminiamo insieme a lei. Allora mi sono detto, se noi camminiamo insieme alla Madonna, cosa dobbiamo fare? Ma guardiamo nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento ci sono 2 riferimenti che già ci aiutano a capire. C'è la lettera di San Paolo ai Galati, che al capitolo 4, bellissima lettera, che precede la grandissima lettera ai Romani, che è il Vangelo di San Paolo, in cui presenta le opere della carne e poi le opere dello Spirito. Sapete quante sono le opere dello Spirito? 9, 8 più 1. Ah, mi sono detto. E poi andiamo a vedere nel Vangelo. Matteo, quando comincia la predicazione di Gesù, il Vangelo di Matteo, che è fatto di 5 grandi discorsi, il primo grande discorso, che è il discorso della montagna, si apre con le beatitudini. E quante sono le beatitudini? 8 più 1. E allora io ho detto, durante questa novena noi ripercorreremo le 9 beatitudini. Scopriremo qual è la nostra vita cristiana, qual è la gioia di essere cristiani, che non è una fatica da portare, è una gioia da conoscere, è un'esperienza da vedere, da vivere, da sentire. Ecco che questa sera noi ci fermiamo brevissimamente sulla prima delle beatitudini, che è poi la sintesi, è il titolo di tutto ciò che viene dopo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Non mi fermo a parlare molto, ma basta che dico una cosa. Quando leggiamo Luca divide il racconto delle beatitudini in 2 parti. Una prima parte, 4 beati i poveri, beati qui, beati là, e 4 guai ai ricchi. Qui parla di beati i poveri in spirito. Allora, innanzitutto, non si tratta di soldi qua, si tratta di qualcosa di più importante. Si tratta della tua relazione con Dio, perché la più grande ricchezza, che è il più grande furto a Dio, è l'idolatria. Quando io metto prima di Dio qualche altra cosa, il lavoro, la famiglia, il denaro, la droga e tutto quel che volete. No, la povertà è ciò che nell'Antico Testamento indica con una parola, scusate se la dico, l'anawim, cioè da dire quelli che da soli, quelli che dicevano io non ho nient'altro che Dio. Questo è, quando si parla di San Francesco, questa è la sua povertà vera, quello di dire io ho Dio, e se ho Dio che mi servono i soldi? Mi servono, cosa mi serve il resto? Mi servono perché sono strumento, ma non sono il mio Dio. Allora l'insegnamento che ci portiamo a casa, io e voi con me questa sera, che se vogliamo essere poveri dobbiamo dirci ogni giorno: ma Dio occupa veramente il primo posto nella mia vita? Sono io spirito, povero di spirito? E la Madonna ci aiuta, perché lei è un esempio straordinario. Quando l'angelo le annunzia che sarà la mamma di Gesù, lei rimane stupita e poi dice: si faccia la tua volontà. Ecco la povertà. Quando uno non dice voglio io fare, no, quello che tu vuoi. E allora impari anche a rispettare gli altri, anche a guardare gli altri con un occhio diverso, delle persone da amare. Io mi chiudo qui dicendo che la Madonna è una grande maestra e questa sera vorrei presentarvi un minuto soltanto un personaggio di cui voi avete sentito parlare in questi giorni, Alain Delon. Avete sentito che è morto, sì? Bene, Alain Delon l'avete conosciuto. Certamente mai qualcuno si sarebbe messo a parlare di lui qui in chiesa, ma eppure Alain Delon era innamorato della Madonna. Negli ultimi anni della sua vita aveva una statuetta della Madonna e diceva: questa è la mia donna. Lui che di donne ne aveva cercate, questa è la mia donna, questa è la mia madre, questa. Ed è interessante, amo tutto ciò che Maria ha fatto. In un'intervista che ha fatto a un giornale francese che si chiama Le Figaro Magazine, dice così: è più che una madre per me, mi accompagna dappertutto, amo tutto ciò che Maria ha fatto, mi dà sollievo, mi dà una compagnia che da me non ho, è sempre presente, mi ascolta e mi conforta. Bello sapere che anche quando noi pensiamo che gli uomini si sono persi, la Madonna li ripesca tutti. E finisco tornando a San Bernardo. Quando ero novizio, e sicuramente anche Don Sesto se lo ricorda, ci hanno insegnato che la giornata si doveva chiudere la sera, prima di addormentarci, in ginocchio, vicino al letto, dicendo una preghiera, che è quella che forse voi conoscete o avete sentito qualche volta: ricordati, o Pissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che qualcuno abbia fatto ricorso a te, abbia implorato il tuo aiuto, abbia domandato il tuo patrocinio e non sia stato ascoltato. E poi continua. E noi la dicevamo in ginocchio. E nella vita di Don Orione si dice che a un certo punto lui non la voleva mettere come ultima preghiera del religioso prima di mettersi a letto, ma la Madonna gli ha fatto capire che così doveva essere. Ho scoperto dopo che l'autore non è il San Bernardo, ma un altro Bernard, un Bernard che era molto più semplice, perché era il cappellano di un carcere e a ogni detenuto consegnava questa preghiera. E nella storia di questo, che si chiama pure Bernard, si legge che i detenuti, quando ricevevano questa preghiera, si sentivano confortati e dicevano tutti: abbiamo trovato una mamma. Quando troviamo Maria, troviamo una mamma. E allora, tanto per salutarci ancora Don Orione, Don Orione racconta una volta che San Bernardo aveva l'abitudine sempre, cosa che dobbiamo prendere l'abitudine pure noi, quando passiamo davanti al crocifisso, quando passiamo davanti alla Madonna, un inchino è già una grande preghiera. Lui aveva questa abitudine, diceva sempre Ave Maria, e quella volta la Madonna gli ha risposto Ave Bernardo. Provate anche voi, sentirete anche voi la Madonna dirvi Ave Giorgia, Ave Michela, Ave Giovanni, perché la mamma, la Maria, Maria è la mamma di tutti noi.